l'ultima serie delle nostre conversazioni di quest'anno, che decisamente riguardano, sono culminanti proprio rispetto a quello che abbiamo detto finora, decisamente riguardano gli aspetti più importanti del nostro rapporto con la Bibbia. Precisamente, stasera introduciamo genericamente questo discorso fondamentale della ispirazione della parola biblica, o della parola biblica come parola ispirata e al tempo stesso ispirante, bisogna dire. Chiunque vi si apposti nel modo adeguato. Noi abbiamo preso questo modo di parlare, la Bibbia, parola ispirata da Dio, ripeto, da aggiungere subito, ispirante, non solo ispirata, l'abbiamo preso da alcune frasi della Bibbia stessa. Ad esempio, nella seconda lettera di San Paolo a Timoteo si dice testualmente, esplicitamente, al capitolo 3, versetto 16, che tutto ciò che è scritto nella Bibbia è ispirato da Dio. Oppure, nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1, al versetto 21, si dice che gli antichi profeti non hanno mai parlato di loro iniziativa, ma furono uomini guidati dallo Spirito Santo, cioè ispirati. La parola ispirazione viene da spirito, infatti, e parlarono in nome di Dio. Ci sono molti modi di comprendere questa ispirazione del testo biblico. Bisogna subito scartarne alcuni che sono assolutamente modi di intendere fuorvianti e che conducono poi a delle letture bibliche disastrose. Per esempio, concepire l'ispirazione come una specie di dettatura, il dettato, oppure concepire l'ispirazione come una iniziativa esclusiva di Dio che produce la Bibbia perfettamente con le sue, diremmo noi oggi, con le sue stesse mani, usando come strumenti quelli che noi chiamiamo gli autori dei testi biblici. Ogni modo di pensare l'ispirazione deve essere, per essere corretto, deve combinare sempre, deve essere un modello che continua sempre insieme, come del resto avviene anche oggi nella vita delle persone, le due componenti di una relazione. Una relazione si fa in due. La Bibbia è la storia della relazione di Dio con gli uomini, ed è detto, dunque non può combinare sempre insieme la iniziativa divina e l'iniziativa umana, intrecciate tra loro in modo talmente intrecciato che sono inscindibili, cioè che non si può distinguere più, non si può più separare, non si può più mettere da una parte quello che nella Bibbia viene dall'iniziativa degli uomini è quello che nella Bibbia viene dall'iniziativa di Dio. Questo è il modello a cui dobbiamo fare riferimento. Si tratta di una cosa, se potete dire, perché non è una cosa, è una storia, la storia che ha dato origine al testo biblico, ma anche che lo rende di attualità permanente, come vedremo. Ed è una storia, come la storia di una relazione in cui operano in contemporanea sia l'iniziativa umana sia l'iniziativa divina. Il Concilio Vaticano II ha addirittura scritto nel documento famoso sulla Sacra Scrittura che questa realtà, questa natura divina e umana del testo biblico al tempo stesso, è un anticipo e un'altra versione del mistero dell'incarnazione. Come in Gesù il divino e l'umano sono un'unica realtà inscindibile, e come per la comprensione del fenomeno storico di Gesù di Nazareth qualunque accentuazione esagerata della sua o unilaterale della sua divinità a scapito della sua umanità, come pure qualunque accentuazione esagerata della sua umanità a scapito della sua divinità sarebbero dei modi di comprendere il fenomeno storico di Gesù di Nazareth parziali, unilaterali, così il fenomeno della Bibbia è un fenomeno simile al mistero dell'incarnazione, anzi è un anticipo e un'altra versione del mistero dell'incarnazione. Perciò in termini moderni e a noi più vicini, parlando dell'ispirazione biblica, possiamo parlare, in linguaggio cinematografico, di una coproduzione. È una coproduzione divina e umana, dove ognuno dei due produttori mantiene tutta la sua originalità. Oppure, se volete, con un altro paragone moderno, ben comprensibile, possiamo parlare di una suonata a quattro mani. Sapete, ci sono dei pezzi che si suonano a quattro mani, no? Cioè, in due. Ma, detto questo, bisogna subito aggiungere l'altra cosa che abbiamo detto prima, e cioè, la Bibbia non è solo stata ispirata al passato, quando è nata, ma è adesso, attualmente, ispirata. Dunque, al presente, invece che ispirata, che è un passato, è meglio dire è ispirante. Se è vero, come è vero, che è una coproduzione, che è una suonata a quattro mani, che è un anticipo del mistero dell'incarnazione, non solo lo è stato nella sua origine, ma lo è e lo continua ad essere anche adesso. E questo è il motivo per cui i testi biblici, anche più antichi, come l'Antico Testamento, conservano un'attualità straordinaria, sorprendente, se ascoltati correttamente, attentamente, continuano a parlare e a proporre delle proposte provocatorie, interessanti, delle prospettive di vita assolutamente coinvolgenti per coloro che naturalmente si lasciano coinvolgere, che come abbiamo ascoltato in altri brani famosi dei profeti e anche in quello di questa sera che abbiamo preso come punto di partenza, chi ha orecchi per intendere, intende. Chi si lascia provocare, viene provocato. Chi si è barricato in una autogestione esasperata della propria vita da signore, da padrone, chiaramente non potrà mai ascoltare questa musica, sordo. Ha orecchi, dicevano i profeti, ma non ascolta. Dunque, ispirata e ispirante al tempo stesso, che è poi il motivo per cui molti testi biblici, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, parlano della parola di Dio come una specie di quella che noi chiamiamo il contenuto della Bibbia, come una specie di energia o azione in atto, cioè attuale. Vi ricordate il testo famoso del profeta Isaia che paragona la discesa della sua parola profetica sul popolo, parola che noi abbiamo nella scrittura, nella sacra scrittura, la parola biblica, la paragona alla discesa della neve e della pioggia sulla terra. Quelle famose parole che la mia parola, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, senza produrre dal seme del seminatore il pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza avere operato ciò che io desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Queste parole si spiegano solo se il contenuto della Bibbia non è una semplice lettura, non è la lettura di un libro, ma è precisamente, come diremo adesso subito, l'entrare in comunicazione di Dio con noi, l'azione di Dio su di noi, un intervento di Dio su di noi. Questo vuol dire ispirata e ispirante. Per prendere un altro testo dal Nuovo Testamento, a questo passo di Isaia, che era nel capitolo 55, ai versetti 10 e 11, fa eco la lettera agli Ebrei, al capitolo 4, dove si dice che la parola di Dio è viva, efficace, tagliente più di una spada a doppio taglio. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a quanto dice questa parola. Tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi. Dunque, smaschera chi si voglia nascondere, penetra come una lama di spada in coloro che la accolgono, agisce, cioè non parla semplicemente. Ecco, questo ci introduce al modo più esatto di parlare di questa cosa, tra virgolette, cosa, abbiamo detto, no? Perché non è una cosa, ma è la dimensione più importante della scrittura e quindi del nostro approccio alla Bibbia. Si tratta di un fenomeno che andrebbe meglio compreso, invece che con queste parole classiche come ne abbiamo parlato fino adesso, andrebbe meglio compreso seguendo la Bibbia stessa, dei testi biblici, come il fenomeno, alla luce del fenomeno biblico classico del profetismo. Nella prima lettera di San Paolo alla comunità di Tessalonica, che è la più antica, più antico documento del cristianesimo, la più antica lettera di Paolo, è il più antico documento della fede cristiana. Dunque, in questa lettera, prima ai Tessalonicesi, della predicazione degli Apostoli, quindi per noi del Nuovo Testamento, in termini biblici, si dice testualmente così: precisamente al capitolo secondo, versetti 13 e seguenti: noi ringraziamo Dio continuamente perché voi avete ricevuto da noi la parola divina della predicazione e l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio, e appunto perché parola di Dio opera in voi la fede. Questo modo di parlare, cioè chiamare la predicazione, diremmo noi oggi il Nuovo Testamento, parola di Dio, è il modo come anche noi oggi chiamiamo la scrittura e consideriamo la scrittura, la Bibbia, nella liturgia, cioè nelle nostre riunioni di preghiera. Ogni lettura della Bibbia è siglata così: parola di Dio o parola del Signore per quanto riguarda il Signore Gesù, per quanto riguarda il Nuovo Testamento. Questa sigla, chiamiamola così, parola di Dio, parola del Signore, è di origine profetica. Viene, cioè, dalla prassi, dalla pratica, dal vissuto del profetismo, che è il più interessante fenomeno biblico per comprendere quello che noi diciamo in modo più concreto e più comprensibile, quello che noi diciamo con la ispirazione, no? Lo diciamo anche nel credo, abbiamo un articolo del credo che dice, no? Credo nello Spirito Santo, che è il Signore che dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è stato glorificato e che ha parlato per mezzo dei profeti, che vuol dire per mezzo delle scritture, che parla, non ha parlato solo al passato, continua a parlare per mezzo delle scritture. Avete sentito il passo di Geremia, siamo partiti, in testa e in coda ha questa sigla. Così dice il Signore, in testa, oracolo del Signore, parola del Signore, in coda. Questo modo di parlare è caratteristico del profeta. Tutti i testi profetici si esprimono così. In testa e in coda portano la sigla, parola di Dio o, come traducono delle volte le nostre Bibbie, oracolo, che vuol dire pronunciamento, del Signore. Signore è la traduzione italiana del nome proprio di Dio, secondo la Bibbia, che è probabilmente da pronunciare Yahweh. Parola, oracolo del Signore è la firma o la sigla conclusiva di tutti i pronunciamenti profetici. Da lì viene la nostra espressione, parola di Dio, parola del Signore. Questo è il modo più esatto di comprendere la affermazione che la Bibbia è parola ispirata e ispirante. È parola di Dio, ma cosa intendiamo quando si dice parola di Dio? Cosa intendeva il profeta quando si esprimeva così? E faceva un pronunciamento che in testa e in coda recava questa sigla. Così dice il Signore, oracolo del Signore, così dice il Signore, parola di Dio. L'espressione parola di Dio, nata dalla prassi, dalla vita, dalla spiritualità dei profeti, e che abbiamo detto è la più adatta per capire cosa vuol dire l'ispirazione biblica, è un'espressione ebraica e non italiana, nata nella lingua ebraica e non nella lingua italiana. Perciò per comprenderla correttamente dobbiamo ricordarci che è un'espressione ebraica, e in ebraico parola di Dio non significa un'etichetta di riconoscimento di una parola rispetto ad un'altra, non significa la firma. La firma è un contrassegno di riconoscimento, di appartenenza, denominazione di origine controllata, più o meno, no? La sigla profetica dei pronunciamenti profetici significa molto di più di questo. Non dunque fra le tante parole quella che appartiene, non so, ha come autore Dio. Non è tanto l'affermazione dunque di un possesso, di un diritto d'autore, ma molto di più, e cioè che cosa? È l'affermazione che Dio sta parlando in quel momento con chi ascolta mediante chi parla. L'espressione parola di Dio significa Dio sta parlando. Dunque ha un significato che in italiano non può essere tradotto bene se non parafrasandolo. Non basta semplicemente tradurre parola di Dio, perché in italiano con questa espressione noi intendiamo un'etichetta, mentre non è un'etichetta, ma molto di più. Bisognerebbe dire attenzione, attenzione. Dio stesso sta parlando. Dunque fate bene attenzione. Chi ha orecchi intenda
In effetti quest'altra espressione, chi ha orecchi intenda, è usata da Gesù per la sua predicazione in parabole. E la parabola è un modo di parlare profetico. Non a caso. Dunque, chi ha orecchi intenda, oppure fate bene attenzione a quello che ascoltate, perché dalla misura con cui lo misurate sarete misurati voi, come dice un evangelista, precisamente Marco, per spiegare cosa vuol dire chi ha orecchi intenda, capitolo 4 del Vangelo di Marco, capitolo delle parabole, reca tutte e due le espressioni, chi ha orecchi intenda, ma anche l'altra espressione, fate bene attenzione a quello che ascoltate, che intende precisamente spiegare quell'altra cosa, cioè chi ha orecchi intenda. Dunque la espressione di origine profetica, parola di Dio, indica un avvenimento presente, qualcosa che sta succedendo adesso, e questo qualcosa che sta succedendo adesso è che Dio parla con te. L'espressione di Marco si trova al capitolo 4, se la volete ritrovare, al versetto 24. Per esattezza 24 e 25. Dunque si tratta di un'espressione dall'importanza solennissima. Solo così la si comprende correttamente. Perché? Perché era in origine la sigla dei pronunciamenti profetici. Il profeta si chiama profeta perché è un microfono. La parola profeta, origine greca, significa precisamente porta voce, significa precisamente uno che parla per conto di un altro, e uno che parla per conto di un altro prima di parlare e quando ha finito di parlare dice attenzione bene a quello che ha ascoltato, non è parola mia. Quindi fate bene attenzione a come lo trattate, perché come trattate quello che ascoltate, trattate Dio. Ma non solo, più ancora, e prima ancora, è Dio stesso che vi sta chiamando, interpellando attraverso la mia bocca. Non so se alcuni di noi si ricordano, tempo fa, quando non esisteva la televisione e la Radio Vaticana riportava i discorsi, i famosi radiomessaggi del Papa, aveva l'abitudine precisamente, prima di iniziare il discorso del Papa, di introdurlo con questa espressione del cronista, attenzione, attenzione, parla il Papa. È più o meno, con la differenza che parla il Papa e parla Dio, c'è una bella differenza, ma piuttosto grossa, ma è lo stesso modo di parlare, la stessa sigla dei profeti, parola di Dio. Oppure, dov'è che si capisce meglio questa cosa che vi sto dicendo? In alcune volte nei testi profetici, invece di dire oracolo del Signore, alla fine si dice il Signore ha parlato. Oppure in testa al oracolo, al pronunciamento, si dice così, come abbiamo letto stasera, abbiamo ascoltato stasera, così parla il Signore, nome proprio del Dio di Israele nella Bibbia Antico Testamento. Dunque, se questo è ciò che significa la nostra espressione, parola di Dio, se questo è il modo giusto di intendere l'ispirazione, che cosa significa l'ispirazione? Allora, qui tocchiamo il punto culminante di ogni e qualunque corretta presentazione del testo biblico, che dunque non è un libro, che dunque non è una lettura. Paradossalmente, un divulgatore della Bibbia protestante ha scritto un librettino intitolato Bibbia, istruzioni per l'uso. In uno di questi capitoletti, precisamente quello in cui parla della Bibbia come parola di Dio, dice: la Bibbia si legge con gli orecchi. Espressione paradossale per dire non è un libro, ma è una voce. Non è un libro, è una voce. Meglio ancora, in termini moderni, dovremmo dire che è una voce in ripresa diretta, non in ripresa registrata. Sappiamo cosa vuol dire questo linguaggio nelle tecnologie della comunicazione moderna, sia radiofonica che televisiva. Ripresa diretta, ripresa registrata. La differenza è, come si dice con un'altra espressione di questi tecnici, della comunicazione dal vivo. Una ripresa diretta viene anche chiamata dal vivo, cioè avviene in quel momento ciò che si ascolta o ciò che si vede e si ascolta se si tratta del mezzo audiovisivo. La Bibbia dunque è un fenomeno di comunicazione. La Bibbia non è un libro, è una radio. Quando si apre il canale di una comunicazione in ripresa diretta. Non si legge un racconto, una storia. Si apre una trasmissione in ripresa diretta. E chiunque non apra la Bibbia in questo modo, come noi facciamo del resto abitualmente nella liturgia, ma Dio solo sa quanti se ne rendono conto, e chiunque non si accosti al testo biblico in questo modo, non è alla Bibbia che si accosta, ad un libro. Ad un libro sta facendo una lettura. E questo è l'ambiguità del linguaggio che noi usiamo nella liturgia, le letture. No, diciamo così. Le letture, però poi per converso, dopo aver fatto la lettura, si dice parola di Dio, che se si capisce che cosa significa, non è una lettura. Questo vuol dire che la Bibbia è ispirata e ispirante. Questo vuol dire che dunque non la si può leggere al passato o ascoltare come un Racconto. C'era una volta David. C'era una volta Abramo. C'era una volta Gesù. Questo non è la Bibbia. Questo è un libro di letteratura o di storia antica. Chi dunque non si accosta al testo biblico in questo modo, non è alla Bibbia che si accosta. Qui si gioca l'identità stessa di quello che si fa. Se si cambiano le carte in tavola, scusatemi se dico poco, si cambiano le carte in tavola facendo diversamente. Dirò di più con un altro paragone che prendiamo dalla tecnologia moderna della comunicazione, perché la Bibbia è un fenomeno di comunicazione. La Bibbia come scrittura, come libro scritto, come biblioteca, è soltanto il deposito della parola ispirata e ispirante. È l'audiocassetta o la videocassetta. Che cos'è l'audiocassetta o la videocassetta? È un oggetto. Sì o no? È un oggetto. Fino a quando voi non la mettete nell'apparecchio e non l'accendete, a quel punto il deposito, l'oggetto, comincia a parlare. Parla. Con la differenza che una videocassetta o un'audiocassetta è una ripresa registrata, non una ripresa diretta. Tutti i paragoni zoppicano, anche questo zoppica, ma l'abbiamo usato solo per dire che cos'è la scrittura, solamente il deposito. Ed è quando la scrittura viene proclamata o ascoltata, per essere più esatti, quando si entra in sintonia, perché sapete bene che per una trasmissione sia radiofonica che televisiva, se voi non aprite il canale, non vi mettete in sintonia, voi non ascoltate, ascoltate rumore, vedete tutto confuso, non vedete. Perché? Perché non avete sintonizzato. Fino a quando non ci si sintonizza su questa lunghezza d'onda, noi non siamo in rapporto con la Bibbia, ma con un libro, con il deposito. Fino a quando la scrittura non viene proclamata, sbobinata, fino a quando la scrittura non viene ascoltata, non è parola di Dio ispirata e ispirante, è semplicemente il deposito. Passivo, simile ad un oggetto. Finché questo oggetto non viene attivato, cioè non viene messo nell'apparecchio della trasmissione diretta. E guardate bene che questi non sono semplicemente paragoni, ovviamente possiamo dire di paragoni, ma E questo è il modo a noi più vicino, più corretto, più incisivo, più concreto per intendere che cos'è l'ispirazione. Cosa vuol dire che la Bibbia è parola ispirata e ispirante? Vuol dire questa faccenda qui. Lo scopo dell'accostamento al testo biblico, lo scopo anche dell'introduzione biblica, lo scopo anche della spiegazione di questi corsi che facciamo, è di arrivare ad aprire il canale. È di arrivare a sintonizzare per capire, per ascoltare, per lasciar parlare la parola ispirata e ispirante, verso la quale ad esempio il salmista del Salmo che abbiamo pregato questa sera si esprime in quei termini, come avete sentito. Perché? Perché sa che sta parlando della parola di Dio parlante. Per questo si esprime in quei termini che a noi ci sembrano anche un tantino esagerati. Perché è un credente, perché è stato educato a un rapporto con la scrittura come parola di Dio e non come parola di uomini, dice l'ebreo Paolo a proposito della sua predicazione ai Tessalonicesi, applicando, come vedete, lo stesso vocabolario dei profeti o dell'Antico Testamento al Nuovo Testamento. E questo è il motivo per cui il Vangelo si ascolta, in particolare la parola di Gesù nelle assemblee della comunità cristiana, si ascolta in piedi, sull'attenti. Questo è il motivo per cui nelle solenni celebrazioni il testo del Vangelo viene incensato, accompagnato con le luci. E questo è il motivo per cui in mezzo all'assemblea conciliare fu intronizzata come su un trono la Bibbia. Il Vangelo. Perché? Perché questo è il valore, il significato più alto, ciò a cui serve anche la introduzione biblica, le spiegazioni che si fanno, servono a questo, per arrivare a questo, per arrivare cioè a sintonizzarsi in questo modo, a rapportarsi in questo modo. Non basta dunque conoscere quello che abbiamo detto finora, non basta conoscere ciò che riguarda i connotati storico-letterari della Bibbia. Non basta perché diventi, valga, funzioni, tra virgolette, perché questo non è il termine esatto, ma i testi che abbiamo letto ce lo dicono, la parola di Dio è efficace come una spada, scende come la pioggia e la neve. Quindi possiamo dire, tra virgolette, perché funzioni come tale. La scrittura, come deposito, e solamente come deposito, è da far diventare parlante è prima di tutto e soprattutto ispirata e ispirante. E questo richiede, dicevamo, aprire il canale, sintonizzarsi nel senso anche storico, letterario, linguistico, ma non basta, occorre sintonizzarsi sulla scrittura come parola di Dio e non come un libro, semplicemente. Il che, come diceva il Salmo che abbiamo pregato poco fa, richiede non soltanto gli orecchi, ma il cuore, non soltanto l'intelligenza sia sintonizzata, educata, introdotta, preparata, con questo fenomeno così unico e così decisivo che è il fenomeno parola di Dio, Dio parlante. Perché dicevamo prima, chi ha una autogestione della propria vita esasperatamente protagonistica, incentrata su di sé e sulla propria persona, sulle proprie intenzioni, sulla propria volontà, sulle proprie doti, sulla propria, sul proprio comodo, sul proprio interesse, ogni forma di protagonismo, da quello più banale a quello più elevato, chiunque sia insediato in una posizione, in una autogestione così esasperata della sua vita, non sintonizza, non è in sintonia, non potrà ascoltare, non ha orecchi per intendere. Potrà arrivare alla comprensione storico-letteraria, ma non arriva a sentir la voce, ad ascoltare il Dio della storia, della rivelazione che ci interpella attraverso il mezzo di comunicazione, abbiamo detto la radio o la televisione, il mezzo di comunicazione che è la scrittura come parola ispirata e ispirante. Siccome solitamente si parla di ispirazione in termini classici, teoretici, generali, no? Come abbiamo detto all'inizio, mi sembra però che fino a quando non si arriva a capire così concretamente, resta un discorso campato per aria, troppo generico. E il referente corretto, il metro, il parametro corretto per comprendere l'ispirazione è il fenomeno del profetismo. Non a caso il credo, per dire le scritture, in quell'articolo del credo che vi dicevo, dice che lo Spirito Santo ha parlato e continua a parlare per mezzo dei profeti. Le scritture profetiche, dice la prima lettera di Pietro, sono ispirate. Perché profetiche? Così si comprende la parola ispirazione che viene da Spirito di Torre, come dicevamo, e in termini molto più precisi, più concreti, più vicini a noi, che ci mettono nel rapporto giusto con la parola biblica.
questo si può dire che, come la pioggia, come la neve, sono un avvenimento quando avvengono, così è la proclamazione o l'ascolto della parola, come dice il profeta Isaia, è un avvenimento, sta avvenendo qualcosa. Gesù stesso, che conosceva bene la Bibbia, l'Antico Testamento, Gesù stesso si è rifatto a questo testimone di parlare, non solo alla parabola come il modo di parlare caratteristico dei profeti. Sapete che la sua parabola fondamentale è la parabola della semina. E quando ha voluto richiamare l'attenzione sull'importanza per coloro che ascoltavano, di quello che ascoltavano, ha parlato così. Sta il seminatore, sta seminando. Una semina sta avvenendo. Dunque ha parlato così, con Isaia, con i profeti, come tutta la tradizione biblica. Questo è il modo giusto di rapportarsi con il testo biblico. Quando io leggo la chiamata del profeta Geremia, nel senso che abbiamo letto poco fa, o altri, il capitolo primo, per esempio, il bellissimo testo, il capitolo primo di Geremia, del libro di Geremia. Prima di formarti nel grembo materno io ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce io ti avevo fatto mio, mio profeta. Il profeta che risponde: ah sì, ma io non so parlare, io sono troppo giovane, io non sono capace di prendere la parola in pubblico. Il Signore mi disse: non prendere scuse, non dire io sono giovane, non posso prendere la parola in pubblico, ma va da coloro a cui io ti mando, perché io ti mando. E tu annuncerai quello che io ti annuncerò. Io sono con te. Quando leggono questi passi, come tanti altri, in quel modo, qui non si sta parlando di Geremia, né si sta parlando a Geremia. Questo sarebbe la storia del passato, non la scrittura, non la parola ispirata e ispirante. Perché la parola ispirata e ispirante significa che qui si sta parlando a me. E non è Geremia che parla a me. Non è un testo antico, per quanto sublime, che parla a me, è Dio stesso che parla a me. Tuttavia, quando io ascolto il racconto evangelico della chiamata dei primi discepoli di Gesù, io non ascolto la storia, il racconto di cosa è successo allora. Io ascolto una voce che mi chiama adesso. La parola bellissima che si trova nel Vangelo di Giovanni, quando Marta stava a chiamare Maria perché è arrivato Gesù. Cosa gli dice? Il Maestro è qui. e ti chiama. Questa potrebbe essere un'altra maniera di dire la cosa che mi sento adesso. Quando si apre la scrittura, che succede? Il maestro che ti chiama. Allora non è una lettura, ma un incontro. È tutta un'altra cosa. Allora non è una lettura, ma un avvenimento. Fino a quando non si vede questo, e non si impara questo, ogni approccio alla Bibbia sarà in partenza sterilizzato. Capite tutti cosa vuol dire sterilizzato? Ok, questo era il nostro del discorso su cui ci vogliamo fermare stasera. Vedete che abbiamo toccato uno dei vertici molto più importanti di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Stavamo appunto dall'inizio facendo dei discorsi progressivamente sempre più importanti, dall'esterno all'interno, no? Al nostro. Bene, si capisce, ci sono cose da precisare, abbiamo indietro dalle altre volte cose rimaste in sospeso, vediamo un po'.
Stessa che ci parla di se stesso in questi termini e che ci dice che va presa per questo verso e non per un altro, precisamente perché la Bibbia nasce da credenti, da gente che ha fatto l'incontro e che si rivolge a chi vuol fare l'incontro, non la lettura. È ovvio che chi non ha fatto l'incontro è come chi ascolta la sesta sinfonia di Beethoven ed è sordo, quindi non ascolta niente. È ovvio, non ha i sensori, non riceve, no? Cioè non c'è la radio ricevente, c'è solo la trasmittente. La comunicazione si fa con da una radio ricevente a una radio trasmittente, da una trasmittente a una ricevente, scusate, e non con uno solo dei due, chiaramente, ma dal punto di vista storico il fenomeno del profetismo, che non a caso abbiamo richiamato, è il parametro ed è il punto di contatto più concreto con l'ispirazione, perché l'ispirazione non appaia come una specie di dogma o di etichetta appiccicata sulla Bibbia da coloro che considerano la Bibbia Bibbia. Siamo ricorsi al fenomeno del profetismo proprio perché ci aiuta anche a toccare con mano direttamente come la Bibbia si è non solo formata come un fenomeno profetico, ma come la Bibbia continua ad essere, che cosa ha voluto essere, in che modo è stata consegnata, da che mani a che mani. Logico che se io consegno la musica di Beethoven a un sordo, la musica di Beethoven non è più niente, ma non è per via della musica, neanche per via di Beethoven, insomma, resta quello che è. Manca una delle due componenti della comunicazione. Un fenomeno di comunicazione si fa tra un trasmittente e un ricevente. Sintonizzati, non solo trasmettenti o ricevente, ma sintonizzati. Nelle comunità cristiane per sottolineare, per così dire, la precedenza da dare appunto per una comunità cristiana alla parola del Cristo, come il Maestro è qui e ti chiama rispetto all'Antico Testamento, che per così dire della parola del Cristo è una eco o una armonica, si dice in termini musicali, no? Cioè una voce complementare. È una caratteristica delle comunità cristiane porsi in questo modo in quanto cristiani, no? Cioè dare la precedenza alla parola di Cristo. Ma vi ho citato questo esempio per dire come viene concepita già dai profeti molto prima di Cristo il rapporto con la Bibbia o la predicazione profetica, che è la Bibbia allo stato orale o allo stadio orale, e cioè come un incontro. Quando arriva qualcuno ci si alza in piedi, le letture si fanno seduti, un libro si può leggere sul divano. Dunque, il termine lettura è ambiguo come termine, perché si legge un libro, una voce, si legge con le orecchie, si ascolta, un incontro si fa con un'apertura di comunicazione totale, non semplicemente con l'apertura degli orecchi. E per questi profeti dicono hanno orecchi ma non odono, e parlano dell'apertura del cuore. Precisamente per questo equivoco qui non si tratta di leggere, perché ripeto, quando si legge noi leggiamo la parola degli uomini, non la parola di Dio.
Anche per quello che significa, non so
Sì, questo è purtroppo uno dei grandi difetti del cattolicesimo, del nostro cattolicesimo convenzionale. Nella migliore delle ipotesi si leggono delle meditazioni o dei commenti, si dà la precedenza ai commentari, invece che al contatto diretto con il testo biblico. È una delle maniere purtroppo più comuni di schivare il rapporto diretto faccia a faccia in una ripresa diretta con l'avvenimento della parola, ed è un terribile rischio. Io faccio scuola ai seminaristi, lo dico da 20 anni, che è uno dei più terribili rischi della formazione dei preti, quella di non aver imparato a consultare direttamente la Bibbia, e invece, nella migliore delle ipotesi, a leggere dei commentari. Ma i commentari, anche se uno fosse in grado di capire quel che legge, perché magari è stato adeguatamente iniziato e introdotto a distinguere i fischi dai fiaschi, a percepire che cosa significa, ad esempio, una certa nota ad un certo testo biblico, perché non è semplice e non è sempre purtroppo scontato, pur tuttavia in questo modo si evita il contatto diretto. Questo non basta, e men che meno può sostituire il rapporto diretto con il testo biblico, che non è un testo, come abbiamo detto stasera, ma molto di più. Questo non per eliminare gli strumenti di introduzione, sia ben chiaro, ma per dire che gli strumenti di introduzione si chiamano introduzione perché devono introdurre. Se invece ci si ferma all'introduzione, non si entra. Allora che fa cosa l'introduzione se non si entra? Non è più neanche un'introduzione, è un restare all'esterno. No. Allora, buonanotte a tutti, alla prossima. Qui avete la data, quindi c'è bisogno che ce la ricordiamo. Buonanotte. Sì. Le date sono quelle, le date sono quelle fissate. Io non so valutare questa cosa. Qui in giugno abbiamo segnato il 2, quando l'abbiamo scritto non so se hanno pensato a questa eventualità. In ogni caso bisognerà dirselo, però penso che a questa ora qui probabilmente le celebrazioni, non so, voi lo sapete valutare meglio di me.
Deve essere un rapporto dialogico, volevi dire te, la cosa della Bibbia, 11 articoli sul testo, dialogico, che sia comunicazione, e mettere in contatto, in comunicazione,
in un dialogo con un dialogo personale.
Quella barzelletta di Giuda, le lettere dei giornali di Giuda, che praticamente Giuda sarebbe venuto fuori in un secondo tempo, perché all'interno della comunità, prima di scrivere i Vangeli via via, c'è stato, e poi scappò fuori Giuda, che era il responsabile di questo via via. C'era sui giornali 15-20 giorni fa.
Guarda, non la conosco questa cosa, ma non ti saprei dire se...
Sarebbe interessante vedere come si arriva a...